Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con la nostra rubrica di Cultura Medievale. Oggi l'attenzione è puntata su Venezia, che nell'età di mezzo fu una componente essenziale del panorama politico, economico, culturale, storico ed artistico del Mediterraneo orientale. Il Ducato delle Venezie, infatti, è stato la via d'ingresso di merci, idee e persone provenienti dal crescente fertile, dall'Anatolia e dalla penisola balcanica, senza contare il fondo del Mar Nero. Ci è parso dunque utile per gli ascoltatori di Quilisma mettere a fuoco lo sviluppo storico e quindi anche artistico espresso dalla realtà veneziana. Per farlo abbiamo chiesto ad un amico di Quilisma, lo storico Marco Ferrero, di essere con noi. Buongiorno Ferrero.
Buongiorno a lei.
Per chi non fosse ascoltatore di lunga data, ricordo che Marco Ferrero è storico del Medioevo, ricercatore e noto divulgatore dell'età di mezzo, attraverso seminari e conferenze, di tanto in tanto ospite anche ai microfoni di Rete 2. Dunque, al centro della nostra chiacchierata oggi c'è una Venezia che oseremmo dire pochi conoscono, cioè la Venezia del Medioevo, che si contrappone alla Venezia, diciamo così, dei giorni nostri, quella fatta delle calli piene di turisti in questi giorni in costume per il carnevale, si contrappone alle gondole e soprattutto si contrappone ai piccioni di Piazza San Marco.
Certamente, diciamo, l'unica analogia che possiamo trovare tra il contemporaneo e il passato sono indubbiamente le orde di barbari che continuano a calcare il suolo e le calli di Venezia.
Differenza è che questi fanno felici forse il sindaco Cacciari pagando fior di quattrini per soggiornare a Venezia, i barbari di una volta.
Sicuramente, è sempre di più, direi.
Dunque torniamo al nostro argomento, Venezia nel Medioevo. Venezia per noi oggi, per gli storici forse anche, rappresenta un mito, e forse l'epoca medievale, il periodo in cui Venezia incomincia a dar vita, a dar adito a questo mito.
Ma sicuramente, naturalmente non ho la pretesa di inventare, di presentare nulla di nuovo, e sicuramente il problema di chi si approccia a questa città indubbiamente straordinaria e che si riteneva straordinaria già nel Medioevo, non soltanto da parte degli osservatori esterni ma anche da parte dei suoi stessi abitanti, è il fatto che noi siamo abituati a godere di questo paesaggio straordinario in una maniera assolutamente superficiale, ovvero vediamo una sorta di museo a cielo aperto, abbiamo in mente Piazza San Marco, Palazzo Ducale, le gondole e quant'altro. In realtà Venezia è stata molto altro, è stata una città di fondamentale importanza per tutto l'Occidente medievale, è stata una città che ha saputo costruire, possiamo dire, su fondamenta estremamente labili, sia in senso reale sia metaforico, un successo e una durata difficilmente immaginabili in altri luoghi ed in altre città, e possiamo dire anche in altri stati sicuramente costruiti in maniera molto più omogenea e molto più forte. Venezia del resto ha costruito la sua immagine in maniera estremamente precisa, basandola su una idea immaginata di una città forte già dalle origini, fondandola su un elemento che non era l'acqua. Cioè Venezia nasce sull'acqua, ma le sue fondamenta storiografiche e storiche possiamo dire che sono fondate sul cemento armato. E consapevolmente i veneziani, a partire dall'undicesimo e dodicesimo secolo, un momento cioè in cui iniziamo ad avere una documentazione scritta e di tipo narrativo sulle origini della città, bene, è proprio in quel momento che si fonda quello che possiamo definire il vero e proprio mito di Venezia.
Siamo nell'undicesimo secolo dunque, i veneziani occupano già naturalmente da qualche secolo le isole, e il ruolo di porta tra Oriente e Occidente era stato già dimostrato naturalmente.
Assolutamente sì, Venezia è sempre stato questo elemento di cerniera. Il momento cruciale forse però è l'ottavo secolo, il momento in cui si affaccia questa nuova forza, questa nuova potenza che è l'impero di Carlo Magno, che pone a Venezia una sorta di interrogativo. Venezia era stata fino a quel momento in qualche modo dipendente, ma per altro verso molto autonoma, dipendente della potenza bizantina. Si faceva interprete sostanzialmente del ruolo di Bisanzio in Occidente. Nel momento in cui però i franchi entrano in contatto con questa, ripetiamo, una sorta di vera e propria cerniera, Venezia inizia a tenere sostanzialmente i piedi in due scarpe. Da una parte guarda a Bisanzio per quello che sono le sue origini, ovviamente. Ma dall'altra parte, consapevole che il ruolo di Bisanzio in Occidente è in quel momento limitato e lo sarà probabilmente sempre di più, in un'ottica chiaramente prettamente veneziana, Venezia inizia a guardare all'impero dei Franchi con grandissima attenzione e lo fa stabilendo dei rapporti sia di natura politica sia di natura commerciale che non lasciano assolutamente adito ad alcun dubbio su quello che sarebbe stato in futuro il ruolo della città lagunare, ovvero una sorta di trade union tra questi due mondi, slegata però da entrambi, autonoma, assolutamente autonoma, in grado di trovare un equilibrio straordinario tra i tentativi di invadenza dell'Occidente e quelli che erano oramai, possiamo dire, soltanto più dei velleitari tentativi di influenzare la politica veneziana da parte di Bisanzio. Questo poi fino a quel fatidico 1204 che rovescerà completamente i ruoli di dipendenza di Venezia da Bisanzio, Costantinopoli.
Marco Ferrero, lei prima diceva che la storia di Venezia naturalmente si svolge sull'acqua, ma le premesse sono salde sulla terraferma. Vuole spiegarci meglio questa questione?
Certo, diciamo, e può essere banale, semplicistico, sottolineare lo strettissimo rapporto che Venezia ha avuto con il mare. Venezia nasce sul mare, anche se è un mare del tutto particolare, perché la laguna veneziana, sappiamo benissimo quali caratteristiche di estrema complessità abbia oggi e abbia evidentemente avuto nei secoli passati. Nella realtà però Venezia si rende conto ad un certo punto, soprattutto a partire dai primi secoli del nuovo millennio, del secondo millennio, che non basta più il mare e inizierà una politica di espansione sulla terraferma non dettata da una vera e propria mira espansionistica come si potrebbe pensare, ma dettata dalla necessità intanto di ampliare i propri confini per spostare il più lontano possibile dal cuore pulsante dello Stato veneziano le minacce che potevano provenire dall'esterno e nello stesso tempo per garantirsi un bacino di natura prettamente economica sul quale costruire anche la propria vita quotidiana. Quindi le conquiste di terraferma di Venezia, che arriveranno, lo sappiamo benissimo, fino a Bergamo, fino a Cremona, addirittura con quella straordinaria battaglia navale sul lago di Garda, con le navi trasportate a spalle dagli uomini veneziani, bene, ripeto, non sono meramente mire espansionistiche, ma sono frutto della necessità e della precisa strategia economica di crearsi una valida base di approvvigionamento anche alimentare.
Insomma, grandi capacità strategiche da parte della intelligenza, chiamiamola così, veneziana, una capacità strategica che si fa sentire anche in relazione alla Quarta Crociata, se non sbaglio.
Indubbiamente questo è forse il caso più eclatante, quello, se vogliamo, anche più curioso, più interessante, perché ha portato Venezia a costruire sulle sfortune e sulle disgrazie altrui un successo straordinario che avrebbe portato appunto alla conquista di Costantinopoli ed in cui Venezia tutto sommato appare in ruolo quasi secondario. In realtà il ruolo di Venezia fu di primissimo piano, di primissimo livello e possiamo dire costruito a tavolino in maniera precisa e puntuale.
Facciamo brevemente la storia di questi fatti.
Sono sicuramente abbastanza noti, ripeto, quello che può apparire meno noto è proprio il ruolo della città lagunare. Tutto inizia nel 1199, quando il conte Tibaldo di Champagne invita alcuni suoi amici, naturalmente sintetizziamo e romanziamo un pochino, invita alcuni amici nel suo castello di Écry per un torneo. Quando le giostre si concludono, la conversazione cade sulla necessità di una nuova crociata. Era una questione che il conte Tibaldo di Champagne, nipote di Riccardo Cuor di Leone e di Filippo Augusto e fratello del conte Enrico che aveva regnato in Palestina, bene, il conte Tibaldo teneva particolarmente a tutto questo. Per suo suggerimento fu invitato uno dei numerosi ma prevalentemente potentissimi, possiamo dire, predicatori itineranti, Falco di Neuilly, perché parlasse agli ospiti. Naturalmente le cronache riferiscono che dopo la predica nessuno degli astanti si sarebbe sentito di tirare indietro il proprio ruolo per una partecipazione ad una crociata che si svolgesse in tempi rapidissimi. Naturalmente ciò che serviva ai crociati era un trasporto via mare, via terra sarebbe stato estremamente pericoloso, via mare sicuramente più rapido, più celere, e poi si poteva basare sulla presenza preponderante nel mare Adriatico di Venezia. Ed è proprio al doge, allora Enrico Dandolo, che ci si rivolse per poter avere, naturalmente a pagamento, una sorta di, chiamiamolo, passaggio, quindi estremamente soltanto un discorso organizzativo verso la Terra Santa. E i crociati si impegnarono a pagare, ovviamente, una cifra rilevante. Nelle varie cronache i dati sono assolutamente discordanti. Tutto ciò che sappiamo è che la cifra era assolutamente notevole per il tempo. Il fatto, ed è qui che inizia, possiamo dire, il curioso di questa presenza veneziana nella Quarta Crociata, è che immediatamente le forze crociate, per iniziare a pagare questo debito, presero a prestito dei soldi niente poco di meno che da banche veneziane, da prestatori veneziani. E qui inizia sostanzialmente l'indebitamento dei crociati nei confronti di Venezia. Nel momento in cui non ci sarà più la possibilità di pagare il debito acquisito, soprattutto perché rispetto a quello che era stato l'inizio del movimento crociato, numerosi nobili occidentali si tirarono indietro, quindi facendo venire meno anche il loro apporto economico finanziario, da quel momento lì Venezia è in grado di giocare una carta fondamentale, che è quella della concessione, lo stesso, delle navi. Si parla di circa 202 navi, tra navi da guerra, da trasporto, al fine di ottenere dei benefici fondamentali. Il primo doveva essere la conquista di Zara, che in effetti fu conquistata dai crociati. Il secondo, invece, fu quello del ruolo fondamentale che Venezia ebbe ad avere all'interno della conquistata città di Costantinopoli. Basti osservare che nel momento di quella che è ritenuta sostanzialmente la spartizione dell'impero bizantino da parte delle forze crociate vincitrici, ebbene Venezia da sola ebbe diritto a circa un quarto di tutto l'impero. Questo dà l'idea di quale ruolo la città abbia saputo giocare strategicamente, costruendo praticamente sul nulla e senza una forza armata una conquista che economicamente sarebbe diventata di rilievo straordinario.
Certo. E sulle sfortune purtroppo di coloro che avevano intrapreso questa impresa.
Certo, e oltretutto non dimentichiamo che nell'appoggiare questa iniziativa ci fu anche Alessio, figlio dell'imperatore estromesso da Bisanzio, che si appoggiò a Venezia per riconquistare il potere, un potere che poi in realtà non ebbe, ma Venezia si trovò ad avere un appoggio duplice sia da parte dell'Occidente sia da parte dell'Oriente. Salvo poi partecipare in maniera intelligente a quello che è definito il sacco di Costantinopoli, il saccheggio di Costantinopoli del 1204, in cui Venezia ancora una volta giocò un ruolo estremamente importante, ebbe, come ho detto, circa la quarta parte di tutto il bottino, ma, e questo è un altro elemento di grande curiosità che è stato sottolineato da numerosi storici, è che i veneziani è vero che spogliarono, ma non distrussero, e, come è stato detto, asportando con cura, metodicamente, salvando un'ingente quantità di cose preziose, sia pure senza impadronirsene. Il loro fu un saccheggio condotto in maniera assolutamente curata, però fu in realtà un saccheggio.
Alcuni di questi cimeli, chiamiamoli così, forse sono ancora visibili oggi, mi smentisca se dico il falso.
No, assolutamente ci sono, così come le stesse reliquie di San Marco che sono state portate via in maniera fraudolenta dall'Oriente, ma Venezia del resto ha sempre avuto, nella sua classe dirigente soprattutto, un obiettivo, una mira particolare, ovvero riteneva che tutto ciò che veniva dall'Oriente di per sé avesse un valore particolare, ed è per questo che tutto sommato la città ha un'aura orientale, perché l'Oriente era la mira di tutta questa classe dirigente.
Marco Ferrero, lei l'ha citato e era una delle domande che avrei voluto farle, l'ha citato brevemente, il fatto che San Marco in realtà con Venezia potremmo dire che non c'entrava nulla.
No, le reliquie di San Marco giungono intorno al IX secolo nella città, sono state trafugate, portate qui nel luogo in cui ancora oggi riposano e lì possiamo dire hanno poi rappresentato un polo di attrazione di primaria importanza, sia per quanto riguarda la costruzione della prima basilica di San Marco, non quella che vediamo noi oggi, sia poi nella successiva ricostruzione dell'attuale basilica che sorge esattamente sopra la precedente, di cui peraltro possiamo ancora ammirare qualcosa, ovvero la cripta attuale della Basilica di San Marco è la prima Basilica di San Marco, meglio ciò che resta di quella prima Basilica. E le reliquie hanno quindi rappresentato un punto di focale importanza, proprio di attrazione, non soltanto dal punto di vista religioso, ma visto che comunque stiamo parlando del Medioevo e sappiamo che la mentalità era completamente diversa da quella odierna, finiscono per rappresentare un polo di attrazione economico e anche politico. Venezia non aveva ancora nell'undicesimo secolo un ruolo di primaria importanza e non aveva neppure, possiamo dire, una sorta di vero e proprio centro politico al suo interno, un governo che rappresentasse in maniera decisa gli interessi di tutta l'area lagunare. E proprio a partire dalla fondazione della seconda basilica, di quella attuale, ovvero, che Venezia e in particolare il suo nucleo centrale, quello che oggi è San Marco, diventa il vero e proprio punto di riferimento politico della città.
Questo è curioso per chi non si occupa specificatamente della materia come lei. La mia domanda sarebbe stata, e gliela ripongo se possiamo approfondire il discorso, ecco, quando giunsero le reliquie di San Marco a Venezia, si parlava del IX secolo, di fronte a che Venezia, ecco, le reliquie si trovarono? La Basilica di San Marco precedente a quella attuale e quale altra immagine possiamo ricavare di Venezia allora?
Beh, una città molto semplice. Una città che è completamente diversa da ciò che possiamo immaginare, soprattutto guardando la Venezia di oggi. Una città che, come ripeto, non aveva un suo punto di riferimento politico perché non aveva sostanzialmente una struttura urbana che in qualche modo permettesse di riconoscere questo centro. Ovvero era una città che era la cosiddetta Civitas Rivoalti, non era ancora la vera e propria Venezia, ed era costituita più che altro da una serie di nuclei abitati disposti in maniera abbastanza disordinata, peraltro, nella laguna. È una Venezia che ancora non fa storia, sostanzialmente. Dobbiamo arrivare fino all'undicesimo secolo, quindi quando le reliquie arrivano, entrano in un contesto assolutamente semplice, possiamo dire misero, di questa città che ancora non ha messo assolutamente in mostra quelle che sono le sue potenzialità. Sarà soltanto a partire dall'undicesimo secolo, con la costruzione poi dell'altra basilica, che Venezia finalmente, e le reliquie giocheranno, come ho detto, un ruolo importantissimo, Venezia inizia a cambiare il proprio volto e a mostrare all'Occidente intero le sue potenzialità.
Marco Ferrero, mi permetto una domanda che forse le sembrerà banale. Oggi e da secoli Venezia combatte con dei problemi legati alla quotidianità, combatte contro la natura, per esempio i problemi della marea.
Certo.
Il Medioevo certo non ha potuto non confrontarsi con questi problemi. Dalle cronache di allora, dalle notizie che abbiamo, che cosa emerge a questo proposito?
Emerge qualcosa di molto interessante che sicuramente farebbe rizzare i capelli a quanti vogliono sottolineare catastroficamente l'impatto violentissimo dell'uomo e quindi con le conseguenze dell'effetto serra. Noi sappiamo che intorno alla metà dell'undicesimo secolo, del dodicesimo secolo, mi scusi, il livello medio dell'acqua era di circa 60 centimetri superiore a quello attuale. Ora, è facile immaginare che se Venezia avesse 60 centimetri in più di acqua sarebbe praticamente sommersa con l'arrivo di un'alta marea in questo momento. Oltretutto i veneziani si sono trovati, proprio tra undicesimo e dodicesimo secolo, ad affrontare una situazione di grandissima emergenza, ovvero nell'arco di circa 50 anni il livello medio dell'acqua è salito di circa 120 centimetri. Questo significa che intorno alla fine dell'undicesimo secolo i livelli dell'acqua erano di 60 centimetri inferiori a quelli attuali e nel breve volgere di tempo, parliamo di 30-40 anni, ma forse anche di meno se facciamo base sulle poche testimonianze documentali del periodo di cui possiamo avvalerci, ebbene in pochi anni il livello dell'acqua è salito di circa 120 centimetri. Possiamo immaginare quali grandissimi, gravissimi problemi abbia causato alla popolazione locale, che però ebbe la capacità, e questo è testimoniato in tutti i testi che di Venezia parlano, ebbe la capacità di reagire facendo forza su un elemento di fondamentale importanza, ovvero la coesione interna, che permise di superare proprio queste difficoltà e attraverso l'applicazione di una società estremamente coesa, non soltanto di superarne, ma di farne tesoro per crescere ulteriormente.
Sicuramente, ed è di fronte a questa capacità di coesione anche gli altri problemi della vita quotidiana, che certo non sono paragonabili alla normale attività, alla normale svolgersi della vita nelle altre città, appaiono, come dire, più facili da sopportare.
Esatto, sì. Assolutamente sì. E pensiamo per esempio che Venezia, all'interno della città, lontano da San Marco, aveva al proprio interno dei laghi che erano stati provocati dal repentino alzarsi del livello del mare e poi lasciati in eredità dal successivo ritrarsi. Chiaramente quindi un andirivieni di situazioni estremamente complicate che costrinsero poi i veneziani in qualche modo a trovare delle soluzioni per ovviare a queste situazioni drammatiche, addirittura utilizzando i materiali stessi lasciati dall'acqua che si stava ritirando per creare zone sopraelevate. Abbiamo testimonianze che all'interno di questi laghi si scavavano dei canali, quelli che poi sarebbero stati i canali in definitiva attuali, e utilizzando la terra di riporto si creavano delle aree sopraelevate, al sopra del livello dunque dell'acqua, che potessero fungere sia da punto di riferimento per la costruzione di abitazioni e nello stesso tempo diventassero anche terra coltivabile per le esigenze quotidiane.
Questo che ci sta raccontando ha assolutamente dello straordinario e mi veniva in mente, stavo pensando alle reazioni, alle varie proposte che continuano ad arrivare da parte degli amministratori locali e non solo quelli locali di Venezia per combattere appunto il problema dell'acqua alta. Chissà che si arrivi veramente a una soluzione nonostante queste barriere che si stanno costruendo e che sembra che non diano i risultati sperati.
No, chiaramente non entro nel merito perché certo, Tecnicamente non saprei giudicare. E una cosa che si potrebbe osservare è che se guardassimo alla storia, Venezia ha sempre cercato di combattere quello che era un elemento assolutamente naturale, allora come oggi, dall'interno della propria struttura urbana e non dall'esterno. Questo potrebbe fare riflettere in qualche modo, ovvero ha sempre cercato di proteggere se stessa attraverso quelli che erano gli elementi naturali a disposizione, ovvero la realizzazione di strutture protettive, argini, palizzate, ma sempre dall'interno della città, non quindi agendo come questa struttura, questo MOSE in costruzione, che invece tende a bloccare l'innalzamento del livello marino, ma diciamo dall'esterno della laguna. Chiaramente il mio non è un ragionamento di natura tecnica, è semplicemente un fare riferimento a quella che è stata la storia della città.
Certamente.
È una storia sicuramente positiva, se Venezia è durata politicamente fino al Settecento e se continua a durare dal punto di vista ormai soltanto museale, possiamo dire.
Certo, un insegnamento bisogna trarlo. Marco Ferrero, il tempo è tiranno, un'ultima domanda di carattere tecnico-divulgativo per, diciamo così, il fruitore veloce della bellezza di Venezia. Cosa è rimasto di tutto questo periodo medievale che si può cogliere a vista d'occhio?
Molto poco, indubbiamente l'elemento, ci sono alcune strutture prevalentemente ecclesiastiche che sono rimaste, quindi facciamo riferimento a XII e XIII secolo, diciamo che il romanico veneziano, un romanico un po' spurio per la verità, dura di più rispetto al romanico di terraferma. L'elemento più eclatante, indubbiamente, per chi volesse vedere qualche cosa di diverso della città, è allora sì, prenotare una visita alla cripta della Basilica di San Marco, un elemento in contrasto totale, antitetico dal punto di vista artistico rispetto alla superiore basilica attuale, ma possiamo dire di un fascino ineguagliabile.
Quilisma volge al termine, noi salutiamo e ringraziamo lo storico Marco Ferrero invitandolo a ritornare sulle onde di Rete 2 con la sua competenza e la sua disponibilità.
Grazie a voi, buongiorno.
Noi ci ritroveremo la prossima settimana con un nuovo accattivante argomento, parleremo di pellegrinaggi ed il nostro ospite sarà lo storico Franco Cardini. Nell'attesa riascoltateci sul web all'indirizzo www.rsi.ch/podcast e non fateci mancare le vostre proposte, le vostre idee, le vostre osservazioni scrivendoci a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.